su Radio Tua Freschi di Stampa. Le novità librarie di Affinità Elettive. Conduce Valentina Conti.
Benvenuti a questa puntata di Affinità Elettive, la rubrica di Radio Tua che parla di libri. Chi vi parla è sempre Valentina Conti. Oggi parleremo di un libro particolare perché è una raccolta poetica, si intitola Intorno a Sibilla 2, però abbiamo una sorpresa perché oggi in collegamento con noi abbiamo uno dei più importanti poeti italiani contemporanei, Umberto Pierzanti. Umberto, grazie di essere con noi e benvenuto.
Grazie di avermi invitato.
Allora, vogliamo dire subito qualcosa di questo libro e poi però ne approfitto per parlare con Umberto di poesia. Allora, questo libro nasce dagli allievi della Scuola di Cultura e Scrittura Poetica Sibilla Aleramo di Civitanova e che tu in qualche modo dirigi e coordini, è così Umberto?
Sì, devo dire, sono tutto a Civitanova qualche anno fa. C'erano dei gruppi di lettura, ma in realtà si riducevano a leggersi le poesie tra di loro.
Sì.
Io ho impostato su questa realtà una struttura, credo, molto più efficiente.
Ma in cosa consiste?
Non c'è scrittura poetica senza cultura poetica.
Certo.
Poi naturalmente non è con la scrittura che si diventano poeti, però bisogna leggere. In Italia abbiamo 3 milioni di italiani che scrivono poesia e neanche 10.000 fissi che la leggono.
È proprio così.
Allora abbiamo fatto una serie di lezioni da 3 anni che vertevano soprattutto sulla poesia italiana del Novecento, molto poco letta. Perché proprio se si legge qualcosa si legge poco, ma si leggono i simbolisti francesi oppure gli americani come Ginsberg della Beat Generation. Abbiamo fatto, e accanto a queste mie lezioni c'erano degli esercizi di scrittura dove io cercavo di liberare dai luoghi comuni, dai poeticismi, dalle frasi fatte. Questo è il secondo libro che pubblichiamo da Affinità Elettive e devo dire che è un libro con risultati nettamente superiori.
Peraltro, scusami se ti interrompo, peraltro Umberto, la novità di questo secondo libro è che questa volta gli allievi dovevano cimentarsi su un tema ben preciso. Perché,
infatti,
ecco.
Infatti, stavo proprio per dirlo, ma hai fatto benissimo. Ho preso una tavola tra le più celebri della storia dell'arte, La città ideale, di autore sconosciuto, ogni anno l'attribuiscono a uno diverso, l'ultimo mi sembra Laurana, io non ci credo, credo più a Francesco Di Giorgio Martini.
Comunque diciamo del Rinascimento.
Del Rinascimento, un'icona.
Sì.
E ognuno, questo è un quadro incredibile, senza persone, ci sono solo 2 tortore o 2 piccioni, vale a vedere cosa sono, su un cornicione, alcune erbe che pendono dai vasi e in lontananza uno spicchio di colline. Città ideale è una città perfetta, razionale, limpida, però per esempio in molti di loro ha suscitato inquietudine questo essere vuota. Molti hanno pensato, non so, come Marina Baldoni, cosa poteva esserci sotto, altri si sono avventurati nell'interno, è stata una roba straordinaria. Secondo me i risultati più alti sono stati proprio raggiunti nel commento, nella prosa poetica, alcuni come Alessio. Non mi ricordo adesso bene, addirittura ci hanno scritto invece dei versi,
sì.
Ma i risultati più alti sono stati con un compito preciso, dove la capacità di allontanarsi, un po' di sbavare un minimo, veniva bloccata dall'impostazione di un esercizio rigoroso.
Ho capito. Quindi, in qualche modo, forse non si può insegnare davvero a scrivere poesie, però sicuramente si può migliorare, si può affinare lo stile, così?
Certo, si può soprattutto liberarsi dai falsi amici, la somma di frasi fatte, di poeticismi, che magari partono da versi celeberrimi,
certo,
ma che ormai è un po' come, no, quanto vedete quei quadri che si vendono davanti alle chiese, nei mercati o altro, che sono magari, si rifanno, arieggiano ai grandi quadri del Seicento, paesaggistici, fiamminghi o napoletani, ma che in realtà sono proprio così, un po' inerti, un po' senz'anima.
Dunque,
bisogna stare attenti a liberare le persone da posizioni acquisite, da rendimenti che sono ormai stati fatti proprio senza fatica, insegnar loro ad essere originali senza per questo ricorrere a stranezze o a particolari volutamente curiosi o strani.
Quindi diciamo ai nostri ascoltatori, se uno volesse frequentare questa scuola di cultura e scrittura poetica Sibilla Leramo, cosa deve fare?
Deve venire ogni domenica a Civitanova alle ore 5 a 17 alla biblioteca comunale di Civitanova,
sì,
e lì potrà avere le mie lezioni sui classici del Novecento, ma non solo su loro, potrà fare gli esercizi di scrittura e ogni mese potrà incontrare un autore importante del panorama italiano, alternato anche a qualche critico. Ci sarà un vero e proprio impatto conoscitivo con la poesia d'oggi, in particolare con quella italiana. E se scrive, sicuramente potrà essere aiutato a liberarsi da alcuni così schematismi che quasi sempre accompagnano i neofiti.
Ho capito, quindi dovrò venire pure io, anche se non scrivo poesia, ma solo per il piacere di ascoltare le lezioni di Umberto Pierzanti. Ora,
ne ho fatta una su Giacomo Leopardi nella poesia contemporanea, che devo dire ha avuto un successo enorme.
Immagino.
C'era la gente giù fino a per le scale, perché c'è abbastanza fame di poesia, magari la gente non compra la poesia, però c'è questa curiosità. Tant'è vero che quando a un cantatore noi vogliamo fare un complimento, cosa diciamo? È un poeta.
Ah, certo.
Anche perché adesso invece con la poesia abbiamo poco commercio. Devo dire che Civitanova ha risposto bene. Io feci un lavoro di questo genere una quindicina d'anni fa a Senigallia, Civitanova ha risposto bene.
Ecco, allora io a proposito di questo approfitto della tua presenza per parlare un po' di poesia, perché immagino che molti ascoltatori si cimentino nello scrivere e diciamo la verità, oggi molti giovani in realtà nascondono dietro l'alibi della sperimentazione, tra virgolette, un agghiacciante vuoto espressivo, e non a caso lo dico proprio adesso con Umberto Pierzanti, perché lui invece è quanto mai rassicurante, al tempo stesso innovativo per certi versi, proprio con la sua classicità. Perché tu, Umberto, possiamo dire, sei uno dei maggiori poeti naturalistici del secondo Novecento, ma che cos'è questa natura per te? Una natura, peraltro, che tu chiami per nome nella pienezza vitale delle Cesane, nel rapporto viscerale con la terra, con gli alberi, con i ceppi, i profumi. Ecco, cos'è questa natura che tu descrivi?
Allora, prima ti do una risposta breve anche sullo sperimentalismo.
Sì.
Ogni vera ricerca è sperimentale, ma non necessariamente alla moda. Se si può paragonare le cose piccole con le grandissime, si parla lì, eccetera, eccetera, eccetera. Pensiamo a Leopardi, che non fu accettato, a Milano in particolare, perché aveva una lingua che veniva giudicata antica, cristiana o petrarchesca, mentre Berger e Thomas Leo rappresentavano modelli di lingua nuova. E poi sappiamo che cos'è stato Leopardi e che cos'è stato Berger, con tutto il rispetto, nella storia della letteratura italiana. Per quello che riguarda la natura, tutti possono nominare un albero, anche i poeti più urbani, più lontani, anche qualche lombardo che magari ha fatto della dimensione metropolitana una dimensione totalità. Essere un po' in natura vuol dire fare della natura non uno scontro, ma una totalità, un po' come i più grandi pittori veneti, a differenza dei toscani e degli altri, mettevano la natura come elemento fondante del quadro, pensiamo alla Tempesta di Giorgione. Allora, sentire la natura, percepirla, vederla anche nella sua drammaticità.
Tu scrivi in un verso tu scrivi quella della natura così bella e così atroce.
Sì, è proprio quelle serie di poesie orali, perché sono nate al registratore, ma ero teso, dove racconto proprio le storie, no? Il falco che vola in alto con il serpente negli artigli, oppure il passerotto in un libro precedente ingoiato dalla serpe, i funghi che avvelenano. C'è una natura bellissima, ma è anche, per dirla con un'espressione di Emanuela Trevi, a proposito della mia poesia, è anche un'Arcadia d'ombra, c'è anche la sua parte inquieta, terribile. Però è la bellezza, il piacere, poi nominarla, no? Fiat lux et lux fiat, nominare qualcosa a qualcuno è come dargli un senso, una vita. Sì. E io posso dire sì, c'è un fiore con i petali gialli squillanti, le foglie umidi, verdi, rannicchiate, che rassomigliano un po' a quelle del cipriano. Però dico, fa magello.
Già.
E oggi la gente non guarda, no? Io camminavo lungo la pista ciclabile di Civitanova e vedevo tutti correre poi con gli affari nei polsi per misurare il cuore e tutto. Attorno c'era un mare di farfagelli, questi fiori gialli, umili, ma risplendenti, bellissimi, e sono già arrivati alcuni e che finiranno alle prime vampe. Beh, nessuno li ha mai guardati. Oggi, tra quelli, io mi sono anche divertito a dire, ma cosa sono sti fiori? Delle margherite gialle, ma poi guardate, tu dici, questo è matto, che mi chiede dei fiori. Ecco, l'idea per esempio del passeggiare è finita dietro il dominio della corsa, dell'ausculto dei propri muscoli, del cuore quanto batte, della dimensione, come dire, salutista. La contemplazione delle cose, ecco, io sono ancora un poeta che contempla un bosco, un fiore, molte volte anche un palazzo modello, anche se lo avverto distante e mi ci metto magari in una posizione di contraddizione. Uomo di collina contemplo però anche il mare, che sempre più è presente.
E poi però, Umberto, oltre alla natura, appunto al favagello, ai gialli crochi dell'autunno, allo scotano fiammeggiante, alla vitalba, eccetera, c'è anche la presenza umana. La presenza umana che in una natura è il pastore, i folletti, le fate, le maghe, ma soprattutto due presenze che tornano nelle tue poesie, due figure sospese in qualche modo e trassognate, che è la figura della madre e del figlio Jacopo.
Sì.
Che
sì.
No, dimmi, grazie a loro in qualche modo, no, tu esprimi forse questa pienezza vitale, no, della natura.
È verissimo quello che dici, non solo la figura della madre, da una parte ci sono le figure ataviche, mia madre, mia nonna Fenisa, il mio bisnonno Maddio che cammina scalzo per i campi con una benda nell'occhio e con i capelli biondi lunghi, è un uomo che ho conosciuto nel 47 o nel 48, che aveva 100 anni allora, per cui rapportava un mondo antichissimo. E queste fate, Folletti e Gnomi sono anche i suoi racconti, lo Sprovinglo, molto nostro, diavolo delle nostre campagne, o Folletto, che accompagna il Birocciai, diventa un cane nero che sale nei birocci e li blocca. Ecco, tutto questo, ci sono da una parte le mie figure parentali antiche, quelle del mio sangue, e dall'altra c'è Jacopo, che adesso ha 31 anni, io l'ho vissuto sempre però, che è un ragazzo autistico, che è un ragazzo che ha una percezione del mondo diversa, che vive in un mondo dove non ci sono erbe e fiori, che io ho accompagnato anni fa, per esempio, in una giostra, che era una piccola giostra antica dove nessuno saliva perché era troppo antica, e lui invece ci sale sopra da solo. Io ho visto in quel suo giro solitario un segno di solitarietà. Queste sono le figure fondanti. Jacopo è diventato sempre più importante, adesso è grande, ha preso un posto anche diverso, centrale, più vero. E Jacopo, che guarda il presepio ma anche lo rovescia, dell'ultimo mio libro, o del mio libro più recente, perché qualcos'altro è scritto, nel Folto dei Sentieri, edito dalla Marco. Ma sicuramente le figure che dici tu sono le figure fondanti della mia poesia. Un tempo c'erano anche tante donne, ero persino un poeta erotico, ma sembra che l'età e la prostata abbiano combinato il loro cattivo.
Va bene, allora io chiedo scusa agli ascoltatori che forse ci siamo dilungati un po' troppo, ma non potevo perdermi questo privilegio di conversare con Umberto Pierzanti, autore, tra le altre cose, dei I luoghi persi, Einaudi, Nel tempo che precede, L'albero delle nebbie, sempre Einaudi, appunto Nel folto dei sentieri, Marcos y Marcos. Ma in questo caso vi consiglio la lettura del libro Intorno a Sibilla 2, in cui c'è peraltro la prefazione di Umberto Pierzanti. Intorno a Sibilla 2, 108 pagine, euro 13, affinità elettive. Un verso per salutarci, Umberto.
Io ti saluto, ti ringrazio, bella conversazione. Più le radio diffondano i discorsi sulla poesia, è meglio.
Grazie, grazie mille, e alla prossima puntata di Affinità elettive qui su Radio Tua. Grazie.
Grazie a te. E a te.
Avete ascoltato Freschi di Stampa, le novità librarie di Affinità elettive, a cura di Valentina Conti.